qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, esercitazioni militari lungo le coste del Makran. Yemen, UNICEF, 3 milioni di bambini senza scuola. Iraq governo, non permetteremo che il caos prevalga qui. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 9 novembre 2021. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. La frequenza onde corte di Radio Italia, quella nuova, 5930 kHz, pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie. A tra poco. A partire da domenica, le forze armate iraniane hanno condotto le esercitazioni militari dal nome in codice Zulfaghar 1400 nei pressi del mare dell'Oman. Le manovre congiunte dell'esercito e anche del corpo delle guardie della rivoluzione islamica Pasdaran includono alcune parti appunto del mare di Oman, che è collegato il Golfo Persico attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Le esercitazioni militari su larga scala coinvolgono tutti i tipi di truppe nelle regioni costiere sudorientali del paese, ad annunciarlo il comandante in capo dell'esercito Abdurrahim Mousavi. Per quanto riguarda la fase che coinvolge le truppe terrestri, le manovre si sono tenute fino ad ora nell'area delle province sudorientali del Sistan, Baluchestan e anche di Hormozgan, anche lungo le coste di Makran. Poiché siamo consapevoli che il nemico sta cercando di raccogliere le informazioni richieste dopo che le nostre truppe si sono mobilitate in quest'area, stiamo incrementando i nostri sforzi per monitorare movimenti ostili avviati giorni fa, ha aggiunto. Un'aggressione lunga da oltre 5 anni, lanciata dalla coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita contro lo Yemen costringe oltre 3 milioni di bambini yemeniti a restare fuori dalle scuole. Fra loro sono circa 500.000 quelli che hanno abbandonato la scuola sin da quando l'aggressione è cominciata a marzo 2015. E da notizia UNICEF, ricordando che l'istruzione di oltre 3.700.000 bambini e di alunni è in bilico, poiché gli insegnanti non vengono retribuiti da oltre 2 anni. Inoltre si stima, sempre secondo UNICEF, che 1.700.000 bambini yemeniti siano sfollati. Quasi 2.300.000 bambini yemeniti sono sotto i 5 anni, soffrono di malnutrizione. Circa 8.500.000 bambini yemeniti non hanno accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. In una dichiarazione rilasciata dall'ufficio di presidenza dell'Iraq, il presidente Barham Saleh è tornato a ribadire la condanna a qualsiasi azione terroristica e violenza nel paese, tornando a parlare appunto all'attacco alla residenza del suo primo ministro Mustafa al-Kazemi, definendo un pericoloso ed efferato crimine contro l'unità del paese. Di fronte ad una situazione del genere, ha tenuto a precisare, il capo di Stato ha chiesto una posizione unitaria contro coloro che turbano la sicurezza e la salute degli iracheni. Non possiamo accettare che il paese sia trascinato nel caos, ha insistito il capo di Stato. Unione Europea, sanzioni a Bielorussia. Attraverso la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, facciamo appello agli Stati membri ad estendere il regime di sanzioni nei confronti del governo bielorusso responsabile di questi attacchi. A cosa si riferisce il comunicato dell'UE annunciato appunto dalla presidente della Commissione? Unione Europea esaminerà come sanzionare anche proprio in una lista nera e inserire appunto in una lista nera le compagnie aeree dei paesi terzi attive nella tratta di esseri umani, ha aggiunto, ed esaminerà con le Nazioni Unite come prevenire una crisi umanitaria e garantire rimpatrio in sicurezza a migranti. Allora, sempre a questo riguardo, esodo proprio dei migranti tra il confine Polonia-Bielorussia, il governo tedesco ha esortato UE ad agire, aiutare a fermare il flusso di migranti che attraversano la Polonia dalla Bielorussia. Polonia e Germania non possono farcela da sole, ha detto il ministro dell'interno ad interim tedesco Schäfer, esortando l'UE a restare unita. Dobbiamo aiutare la Polonia a proteggere i confini ed è compito dell'UE, ha detto. Bruxelles intanto ha accusato il presidente bielorusso Lukashenko di aver trasportato migranti da Africa e anche da Asia occidentale a Minsk e averli poi inviati come rappresaglia per le sanzioni di Bruxelles al suo regime. In Italia aumentano gli acquisti di cibo low cost, cioè a basso costo, per il caro prezzo legato alla pandemia. I discount alimentari nel paese registrano un balzo del più 6,5% nelle vendite in valore del 2021 rispetto al 2020. È l'aumento più alto tra le forme di distribuzione in Italia, quanto emerge da un'analisi Coldiretti. Energetici e materie prime fanno proprio lievitare i costi di produzione, confezionamento e trasporto delle merci. Gentiloni, raggiungere un consenso sul quadro di bilancio economico nell'era post-Covid è fondamentale per il futuro dell'euro, ma anche per l'Unione Europea nel suo insieme. Così il commissario europeo dell'economia, appunto Gentiloni, al termine dell'Eurogruppo. Il confronto è stato un buon inizio, ha aggiunto, ma dobbiamo lavorare molto per creare consenso sulle proposte che metteremo sul tavolo nel primo semestre del prossimo anno, ha aggiunto. Torniamo a parlare dei migranti, ma in Italia un maxi sbarco a Lampedusa, circa 400-385 persone sono arrivate sull'isola, soccorse dalla Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, a circa 18 miglia dalla costa. Erano su un unico barcone in legno in difficoltà. Ultimi migranti hanno dichiarato di essere provenienti da nazioni subsahariane e di essere partiti da Zawiya, città della Libia nord-occidentale. Abbiamo parlato dell'Africa e Niger, una tragedia: incendio in scuola, decine di bambini morti, almeno 26 sono i alunni che hanno perso la vita in un rogo della loro scuola nel sud del paese africano. Sul posto sono intervenuti i pompieri. Il Niger, con i suoi 25 milioni di abitanti, è uno dei paesi più poveri del mondo. Secondo dati dell'ONU, ha fra i più bassi tassi di alfabetizzazione dell'Africa. Le scuole sono insufficienti e spesso si tratta di costruzioni precarie di legno, paglia. In alcune zone rurali le lezioni si svolgono all'aperto, all'ombra degli alberi. Andiamo in Francia, ancora lo scandalo di preti pedofili. Per risarcire le vittime degli abusi, la Chiesa francese è costretta a vendere parte dei suoi immobili e anche a chiedere dei prestiti. Potrà essere sottoscritto un prestito per anticipare i bisogni, ha spiegato il presidente dei vescovi francesi. Sarà creato anche un organismo nazionale incaricato dei risarcimenti delle vittime degli abusi dei preti, caso per caso. Una commissione indipendente, nel famoso rapporto Savu, ha accertato che oltre 216.000 persone, stiamo parlando in Francia, sono state abusate dai sacerdoti tra il 1950 e il 2020. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran, le esercitazioni militari sul Fagar 1400. L'esercito iraniano, insieme alle forze dei Pasdaran, hanno avviato le esercitazioni militari su larga scala, coinvolgendo tutti i tipi di truppe nelle regioni costiere sudorientali del paese. Le esercitazioni congiunte, dal nome in codice Zulfaghar 1400, si svolgono su un'area di oltre 1 milione di chilometri quadrati nel sud-est del paese. Alle esercitazioni hanno preso parte truppe di fanteria, unità corazzate, reggimenti meccanizzati, marina militare, aeronautica e difesa aerea. Secondo un portavoce dell'esercito iraniano, il comandante Mousavi, le manovre sono state avviate per mostrare la potenza militare dell'Iran, nonché la prontezza delle forze armate ad affrontare qualsiasi pericolo. Si riporta che le esercitazioni si sono svolte nelle parti orientali dello stretto strategico di Hormuz, Golfo Persico, Mare di Oman, persino nell'Oceano Indiano settentrionale e in alcune parti del Mar Rosso. Il comandante Mousavi ha specificato che il primo giorno delle manovre proprio ha coinvolto la partecipazione di navi e comando che hanno intrapreso attività militari con l'obiettivo di neutralizzare via mare le difese costiere nemiche. Durante il primo e anche il secondo giorno delle esercitazioni sono state utilizzate varie apparecchiature di guerra elettronica e di droni. Inoltre le forze armate iraniane, servendosi di sistemi missilistici e di radar, hanno simulato le linee difensive dalla spiaggia. Sempre secondo il comandante e anche secondo il vice capo dell'esercito iraniano per il coordinamento, il contrammiraglio Habibullah Sayyari, ha dichiarato in una conferenza stampa che le esercitazioni mirano ad aumentare le capacità di combattimento e difensive delle forze armate iraniane.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Come abbiamo detto nella puntata precedente, i Cassiti erano allevatori di cavalli. Furono loro a introdurre a Babilonia e in Mesopotamia il cavallo e il carro da guerra. Essi introdussero anche alcuni cambiamenti nel vestiario mesopotamico. Fino all'epoca di Gud Angesh, l'abbigliamento era costituito da una semplice veste, legata con nastri cuciti intorno. Nell'epoca della prima dinastia babilonese, durante il regno di Hammurabi, a questa veste vennero aggiunti monili e pietre preziose, ma furono i Cassiti a ricoprirla di ricami e motivi florali, uso che poi venne ripreso anche dagli Assiri. I loro re indossavano un copricapo cilindrico in tessuto d'oro, al quale vennero aggiunte delle ali. I Cassiti in Mesopotamia, più che occuparsi di arti plastiche, si dedicarono all'architettura, un'architettura degna di menzione. L'esempio meglio riuscito si trova nel piccolo tempio di Karandash, eretto in onore della dea Inanna di Urk verso la fine del XV secolo. L'edificio è molto interessante e ha dei rari legami con la tradizione architettonica del XIV secolo di Tape Gura. La filosofia costruttiva di questa tradizione prevedeva che per le decorazioni esterna si utilizzassero dei mattoni stampati con disegni a rilievo, una tecnica del XVI secolo. Le nicchie e le rientranze che tradizionalmente separavano i pilastri l'una dall'altra erano ricoperte da disegni a rilievo. Le immagini delle divinità della montagna e dell'acqua erano rappresentate alternativamente. Queste entità mitologiche erano la rappresentazione delle forze originarie e primarie della terra, che era una dea anch'essa, il cui tempio era una immagine della sua dimora nell'universo. Poco tempo dopo, Karigalzu, probabilmente il rappresentante della divinità, fondò una nuova città denominata Dur-Karikalzu e dotata di un palazzo e di un tempio. Il palazzo, riccamente decorato, era arricchito da giardini che si snodavano lungo il perimetro dell'area contenente i padiglioni e le sale. Tuttavia, egli aveva progettato il palazzo in modo tale che non era semplice entrarvi e uscirvi. Il tempio presentava un'alta torre a più piani, il cui nucleo centrale era alto 87 metri, tanto che i viaggiatori, nel vederla, pensavano che si trattasse dei resti della torre di Babele. Poiché si supponeva che la popolazione non sarebbe stata in grado di interpretare correttamente le immagini. Accanto a esse fu scolpito il nome degli dei, oppure la divinità era identificata dall'animale che portava, come Marduk, potente e maestoso dio di Babilonia, identificato da un serpente con le corna. Anche i sigilli erano istoriati in questo modo, ma con una sorta di ritorno alla natura e di astrazione nelle forme intelligenti che erano composte e giustapposte insieme. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.
Thank you.